Tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Roberto Ciccarelli, filosofo, blogger e giornalista che scrive per Il Manifesto. Ciao, ci senti?
Ciao Martina, perfettamente. Buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno a te, grazie per la tua disponibilità. Stavamo accennando a una serie di questioni, riportando alcuni articoli proprio dal manifesto degli ultimi giorni, che riguardano, quelle che sono le conseguenze, della situazione di crisi che si sta, dando nel Mar Rosso. In particolare, vi erano degli accenni alla questione relativa al gas. Prima di passare quindi a un commento più generale della situazione, ti vorrei chiedere di iniziare proprio dall'approfondire quella che è la situazione italiana, nel senso che abbiamo visto a partire da gennaio, quindi da ora, ci sarà questo famoso passaggio per quanto riguarda il mercato del gas, dal mercato tutelato al mercato libero. E quindi su questo intanto ti vorrei chiedere di farci capire un po' meglio che cosa significa questa cosa.
Dal 10 gennaio è avvenuto il passaggio dal mercato tutelato a quello libero del gas, mentre dal 1 luglio dovrebbe essere il turno di quello del passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell'elettricità. Il tutto dovrebbe riguardare almeno 6 milioni di famiglie, si calcola che già 20 milioni siano passati in questi anni al mercato cosiddetto libero, 2 milioni e mezzo di nuclei cosiddetti vulnerabili dovrebbero restare sul mercato tutelato. Se non si effettua la scelta per il mercato libero, almeno così dicono le regole stabilite anche dall'autorità ARERA, si resterà col fornitore attuale con l'offerta cosiddetta placet, prezzo libero a condizioni equiparate di tutela. Comunque sia, dovrebbe essere un processo graduale se non si sottoscrive ora l'offerta di mercato libero. Da luglio 2024 si dovrebbe passare al servizio cosiddetto per le tutele graduali. Il tutto dovrebbe durare ulteriori 3 anni. Ora, non sono chiare le condizioni contrattuali di questo passaggio, anche perché sono in corso proprio in queste settimane le aste in cui circa 5 milioni di persone sono vendute come pacchetti ai migliori offerenti in una gara tra circa 20 gestori. Ora, si teme giustamente l'aumento di queste delle tariffe, delle bollette, che contrasta con l'attuale diminuzione del prezzo del gas, che è collegato anche a quello del petrolio. Insomma, ci sono varie valutazioni, molte polemiche. Io vorrei partire dall'analisi che ha fatto il presidente dell'ARERA Beseghini, perché mi sembra interessante e potrebbe darci alcuni elementi di riflessione. Secondo Beseghini, l'ha detto l'altro giorno, dalla fine del mercato tutelato dovrebbero arrivare aumenti contenuti sulle bollette. Lui esclude rischi di impennate dei prezzi, dice che non sono credibili. A suo avviso, comunque sia, si può sempre cambiare fornitore sul mercato libero una volta che si verificano questi eventi. La cosa più interessante è che però dice che i prezzi, sia di luce che di gas in media, sono scesi verso il livello pre-Covid, ma non completamente. Ha calcolato una media di 800 euro, un po' bassa, però è una media, quindi possiamo riflettere su questo. La cosa più interessante è che lui dice che prima del Covid le famiglie, a suo avviso, pagavano 600 euro in media, quindi sarà difficile, ha detto, tornare a quel livello. Dunque, stiamo ragionando a partire dai dati dell'ARERA su un aumento medio 200 euro circa a famiglia in 3 anni. Oltre questa cifra, ovviamente, di 200 euro, che è il premio della speculazione sui prezzi avvenuto nel frattempo, si aggiungerà, questa è l'ipotesi più ricorrente anche tra le associazioni dei consumatori, l'effetto del duplice taglio dell'IVA in bolletta e degli oneri di sistema, voci che non sono state rinnovate dal governo Meloni e che in precedenza erano state adottate per coprire gli effettivi sbalzi registrati in bolletta sin dalla pandemia, ma soprattutto a causa della crisi inflattiva da diversi governi. Questo è avvenuto per, sostanzialmente per la pressione della Commissione europea che ha chiesto anche al governo italiano di ridurre i bonus erogati in precedenza, in tre anni precedenti, a causa delle varie crisi che abbiamo vissuto, e perché danneggiano la concorrenza. Chiaramente la concorrenza è il problema. Questa concorrenza, questa idea, diciamo, astratta di concorrenza viene pagata sostanzialmente dagli utenti su cui vengono scaricati i costi di queste speculazioni, ed è uno degli effetti del cosiddetto libero mercato. A tale proposito si parla di un aumento medio del 13% aggiuntivo dei costi sulle spalle delle famiglie. Gli aumenti dunque sarebbero dovuti ai costi pregressi e a quelli stimati futuri. Per essere prudenti, quindi, sarebbe consigliabile fare una media tra queste valutazioni, ripeto, fatte ragionando su quanto dice l'ARERA. Quindi questa cifra pregressa di 200 euro in media, che non dovrebbero essere recuperati, corrisponde più o meno all'aumento stimato dalle associazioni dei consumatori, a cui però bisogna aggiungere i nuovi costi. Tutto questo va, da tutto questo andrebbero escluse, lo ricordo, le famiglie vulnerabili. Cosa si intende per famiglie vulnerabili?
Esatto.
Si dice famiglia vulnerabile è il nucleo composto da over 75, chi attualmente in futuro continuerà a percepire il bonus sociale energia e gas, famiglie che hanno all'interno disabili e chi è stato colpito da disastri naturali, terremoti, alluvioni e quant'altro. In totale è stato stimato 2 milioni e mezzo di famiglie che dovrebbero rientrare in questa categoria.
Grazie Roberto. Lo accennavi prima rispetto al governo Meloni per quanto riguarda la tassa sull'IVA, e quali sono, diciamo, le misure che questo governo sta prendendo rispetto alla crisi energetica, che appunto non è una novità di questo periodo, ma di cui parliamo ormai da tempo. E soprattutto ti volevo anche chiedere come funziona quindi questo mercato dell'energia, perché appunto vediamo come il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam in realtà stia scendendo, ma le bollette dell'utenza continuano ad aumentare.
Per quanto riguarda la prima domanda, Martina, sono stati annunciati nella confusione, nelle polemiche contro questa decisione del governo, che risale, insomma, a diversi mesi fa, delle ulteriori iniziative non meglio precisate, che sono sostanziate nella conferma dei bonus per i nuclei cosiddetti vulnerabili. Oltre quello, almeno a me non risulta al momento l'esistenza di altre iniziative, perlomeno sistemate, anche perché per il governo sta scommettendo da un lato sul annunciato già ieri, tra mille contraddizioni, taglio sui tasso di interesse da parte della Banca Centrale Europea su un miglioramento relativo della congiuntura economica internazionale che a loro, ad avviso del governo dovrebbe avere anche un impatto sul mercato dell'energia e del gas e diminuire i prezzi. Sono tutte valutazioni molto congiunturali che chiaramente non vanno a risolvere i problemi strutturali del mercato internazionale o comunque europeo dell'energia, che direi che proprio non rientra nell'orizzonte di questo, direi anche di governi di segno politico diverso. Per quanto riguarda la seconda domanda, argomento complesso e dovremmo stare qui a discutere per un'oretta buona. Per essere molto sintetici e andare subito al problema, il mercato dell'energia, così come altri mercati, è soggetto a imponenti ondate di finanziarizzazione. Non corrisponde sostanzialmente più, come gran parte del capitalismo finanziarizzato, ai bisogni reali delle popolazioni, si è premesso che prima lo fosse. I prezzi seguono oscillazioni spesso paurose, soprattutto in coincidenza di crisi geoeconomiche, geopolitiche internazionali, basti pensare alla guerra russa in Ucraina. C'è da dire che l'aumento dei prezzi del gas e dell'energia è precedente alla stessa guerra in Ucraina, che certo sì, ha avuto un effetto chiaramente di amplificazione di questa dinamica, e tale aumento è dovuto sicuramente a una speculazione già in atto durante la pandemia e nei mesi successivi al suo picco, e questo ha riguardato gran parte di tutte le materie prime energetiche che seguono questi andamenti tipici del mercato finanziarizzato. Non aiutano tantomeno in queste condizioni le politiche cosiddette di liberalizzazione che costituiscono uno dei pilastri dell'Unione Europea. Basta osservare tutta la storia delle liberalizzazioni nel campo del mercato dell'energia, del gas e dell'elettricità in Italia, che è una lunga storia iniziata addirittura nel 99 con il governo D'Alema, proseguita nel 2007 con il governo Prodi. Erano i tempi, non so se te lo ricordi, dei cosiddetti decreti Bersani 1 e 2 sulle liberalizzazioni, che presero iniziative significative anche sul mercato dell'energia e del gas. Fu allora che venne stabilito anche questo doppio regime tra mercato tutelato e mercato libero, ed è da allora che è iniziata la transizione verso il mercato libero, che adesso, secondo le stime ufficiali che abbiamo a disposizione, nel mercato libero ci sarebbero 20 milioni di famiglie, mercato libero dell'energia e del gas. Quello che si sta compiendo, l'ultimo passaggio deciso in quegli anni e ribadito nel 2015 da un altro governo di cosiddetto centrosinistra, quello di Renzi, con Calenda ministro, che pose infatti fine a questo, almeno formalmente, a questo doppio regime mercato libero mercato tutelato, stabilendo il termine del mercato tutelato, che poi è stato progressivamente spostato fino a quando, con il governo Draghi e poi adesso con il governo Meloni, tra il 2023 e il 2024, che lo ha effettivamente deciso, è stato deciso la fine del mercato tutelato. E questo perché? Perché la riforma, il liberalizzazione e creazione della concorrenza su questo tipo di mercato è una delle richieste esplicite del PNRR. Senza questo passaggio, il PNRR, come sai, contiene una serie veramente numerosissima di riforme, tra virgolette, condizioni che il governo di turno deve rispettare per ottenere lo stanziamento delle varie tranche di finanziamento del fondo di oltre 200 miliardi di euro. La decisione di questo passaggio al mercato tutelato, al mercato libero, che termina questa lunga fase durata almeno 25 anni di transizione, di trasformazione della distribuzione dell'energia nelle case degli italiani, questo governo non avrebbe avuto modo di percepire una certa tranche del PNRR. Sostanzialmente questa è la storia e le cause che ci hanno fatto trovare qui in queste condizioni.
Certo, mi sembra particolarmente importante appunto sottolineare questo passaggio anche rispetto ai fondi del PNRR. Ti farei un'ultima domanda rispetto un po' alle prospettive, no? Perché vediamo, appunto, lo citavamo prima, ci sono delle iniziative come il forum di Davos, che appunto sono emblematiche di come funzioni in questo momento il sistema generale dell'Europa, di come si affrontino poi effettivamente le crisi. Ci sono delle crisi che vengono appunto che subiscono delle recrudescenze, e quello che sta accadendo anche nel Mar Rosso va a completare il quadro. Quali sono un po' le prospettive per l'utenza in una situazione in cui appunto l'energia di fatto resta un qualcosa di fondamentale, di un servizio in qualche modo essenziale? Parlando di gas, parliamo della possibilità di scaldarsi, parliamo di un qualcosa che dovrebbe essere garantito. C'è tutto un discorso che riguarda anche la transizione verde. Vediamo appunto in questo passaggio al mercato libero come di fatto si sia dato il via anche a una competizione da questo punto di vista per andare a portare al miglior offerente anche su questo piano un passaggio appunto della scelta dell'utenza, che si trova costretta a fare dei calcoli rispetto a come appunto si potrebbe risolvere per il proprio bilancio familiare. Ecco, quindi ti chiederei di appunto fare un commento rispetto al futuro sul breve medio periodo.
Adesso le conseguenze eventuali della crisi nel Mar Rosso, che ricordo è uno degli effetti diretti del conflitto che è in atto a Gaza e in Israele, sono tutte da verificare. Ieri, ad esempio, il commissario dell'economia europeo Paolo Gentiloni ha escluso al momento effetti diretti sul prezzo del petrolio, che automaticamente avrebbero un effetto probabilmente speculativo su quello dell'energia, così come ha fatto il governatore della Banca d'Italia Panetta. Mentre il ministro della difesa Crosetto ha insistito, insieme a quello degli esteri italiani, ha insistito sul fatto che questi effetti sono già reali e in corso d'opera, in attesa di capire se e quali saranno gli effetti. Si può presumere che quanto già avviato, come dicevamo prima, già da 25 anni in particolar modo dal governo Meloni, che ha concluso questa lunga transizione verso il mercato libero, questo resterà. resterà anche questa idea neoliberale per eccellenza che caratterizza governi, maggioranze e diciamo la cultura dominante anche in questo paese. In questo caso parliamo di famiglie alle prese col problema del costo delle bollette. E la principale caratteristica del soggetto liberale, neoliberale, è quella di abituarsi al rischio. Valutare, perché si presuppone che questo consumatore sia razionale, un agente razionale del mercato, le offerte diverse e fra di loro in concorrenza per quanto riguarda i fornitori di energia e di gas e scegliere quella che più conviene. I prezzi di queste offerte chiaramente oscillano perché risentono direttamente dell'andamento dei mercati finanziari che speculano su sulle materie prime, in questo caso energetiche. Quindi è tutto un sistema in cui la singola famiglia a Torino, così come a Palermo, a Bari, così come in provincia di Rovigo, si devono conformare abituandosi al rischio. È una scommessa continua, la vita quotidiana già di per sé caratterizzata da numerose difficoltà, a cominciare da chi non ha un salario degno che gli permette di vivere in maniera dignitosa, si deve uniformare anche a questi rischi indotti dall'andamento dei mercati che incidono direttamente sul costo dell'energia e quindi sul peso delle bollette, che si pagano di trimestre in trimestre, quadrimestre in quadrimestre. Questa è la società che disegnano tutti questi interventi così complessi, così apparentemente arcani e oscuri. Il singolo, la famiglia si deve uniformare agli andamenti del mercato, in questo caso dell'energia e del gas, ma non solo.
Grazie Roberto Ciccarelli, noi ti salutiamo e ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità e per la tua chiarezza. A risentirci presto.
Ciao Martina, arrivederci a tutti.